prima di arrivare, eccolo qua, è Emer Amanzio. E un grande saluto a tutti quanti i commensali questa mattina in diretta per questa zuppa di porro. Ci sono alcune cose molto. Buongiorno Monica, ci sono molte cose interessanti da raccontare, alcune molto tristi perché riguardano la morte di Daniele Cavaglià, che voi direte chi è, ma fra poco ve lo spiegherò, che era, oltre a un amico, un personaggio veramente eccezionale. Allora, andiamo per ordine. Trump all'attacco sul petrolio, il titolo del Corriere della Sera, mi sembra un po' più verosimile invece l'attacco, più che l'attacco, la dichiarazione che ha fatto il titolo che fa Repubblica, cioè Repubblica, Trump sollecita tutti i paesi ad inviare navi per difendere lo stretto e la stampa segue. Ora Trump chiede aiuto. Che cosa sta succedendo? Evidentemente la vicenda dello stretto di Hormuz è una vicenda che è la guerra economica che vogliono condurre gli ayatollah, e su questa guerra economica che riguarda anche molto l'Europa, francamente, perché lo stretto di Hormuz, vorrei ricordarvelo, non è lo stretto di Panama, è lo stretto che porta i commerci del petrolio dal Golfo e dall'Iran e dai paesi del Golfo, soprattutto in Europa, anche in Cina e in India, ma soprattutto in Europa. Quindi saranno anche cavoli nostri. Su questa vicenda, per ora ci sono mille indiscrezioni, tra cui quelle del possibile attacco, leggo oggi sul Corriere della Sera, dell'isola di Karg. L'isola di Karg è una specie di isola epica che fu inventata dallo Scià di Persia come terminale del petrolio. Il 90% del petrolio iraniano passa per questa isola di Karg, dove ci sono dei terminali che fece la MOCO, che era una grande multinazionale americana e che ebbe le concessioni proprio dallo Scià di Persia. Se becchi quell'isola, che è un'isola che già i persiani in tempo antico consideravano strategico, e sono 20 chilometri quadrati, quindi ci sono anche delle grandi rovine, diciamo, storiche in quest'isola, perché da sempre è stata fondamentale come snodo per i commerci in quell'area del mondo. Beh, insomma, chi prende quell'isola controlla il petrolio iraniano, almeno il suo export. Questa è l'idea che forse qualche militare vorrebbe avere di occuparla. C'è chi dice che una dozzina, due dozzine di F-35, 5.000 Marines starebbero partendo dal Giappone proprio con una flottiglia di tre navi per occupare quest'isola di Karg e quindi sostanzialmente impedire all'Iran di esportare, anche se lo producesse, petrolio, che è l'unica sua fonte di sostentamento. Petrolio in flessione, sfuma il taglio dei tassi. Intanto in America, dice il Sole 24 Ore, perché il petrolio è alto, l'inflazione dunque è alta, e quindi col cavolo che i tassi di interesse verranno abbassati in America come voleva Trump, e questi sono guai dal punto di vista economico per lui. E che cosa succede se i tassi di interesse non si abbassano e aumenta l'inflazione? Beh, insomma, le elezioni di midterm, che a cui tiene ovviamente molto ogni presidente americano, possono compromettere il successo della prossima campagna presidenziale. Quindi sono cavoli dal punto di vista economico, in parte per il petrolio, in parte per l'Europa, in parte per la stessa America. È una guerra che, se non si chiude presto, comporterà grandi problemi dunque a Donald Trump. Rampini racconta un aneddoto molto divertente sul fatto che in America ormai chiamino Donald Trump George W. Trump, perché come i Bush sembra che si sia infilato in una serie infinita di guerre, nonostante lui volesse mantenere l'America come primo obiettivo degli americani, quindi della presidenza di Trump, in questo caso non ci sta riuscendo. E dice una cosa è l'operazione Maduro, che si può definire operazione di polizia, e una cosa invece è il casino che sta combinando in Medio Oriente, che mi sembra possa essere molto più devastante dal punto di vista geopolitico. Nel frattempo però ci sono le controffensive degli iraniani. In particolare bisogna sempre ricordare che in Iraq ci sono 200.000 guerriglieri sciiti che sono alleati dell'Iran, che vogliono fare un culo così al grande Satana americano, e continuano a fare attacchi all'ambasciata americana a Baghdad, peraltro che è confinante con quella italiana. Insomma, sulla vicenda della guerra non ci sono grandissime novità dal punto di vista tattico-militare, se non questa intensificazione delle operazioni su Karg e l'ipotesi che su quest'isola addirittura ci possa essere un'occupazione. Vedremo poi le navi europee se effettivamente si daranno da fare per sbloccare il nodo di Hormuz, dove non passeranno certamente più le petrolio. Però è importante che passino quelle catarine, quelle dell'Oman, quelle insomma, dei grandi produttori di gas e di olio di quella zona, alleati all'Occidente. Vi segnalo Vi segnalo anche l'intervista della Schlein, perché c'è una supercazzola straordinaria. Ah, il governo fa male, non riesce a prendere una posizione, noi siamo contro la guerra, su queste cose ci siamo, è la posizione legittima che deve avere un partito che fa guerra in sensi politici, ovviamente alla maggioranza. Ma la cosa straordinaria della Schlein è che sulle supercazzole questa ci cade sempre. E la supercazzola è quando la Meli, che intervista la Schlein, dice: Conte e Gentiloni diedero le basi per gli attacchi in Siria allo stesso Trump. E lei risponde alla Schlein. Sentite cosa risponde: l'obiezione che dei governi di sinistra o di centro-sinistra o di sinistra-sinistra, quelli di Gentiloni certamente di sinistra, quelli di Conte comunque alleati con la sinistra oggi, sentite come risponde. Non inseguiremo i paragoni storici. Ma porca troia, ma vuoi paragoni storici? Una cosa che hanno fatto 3 anni fa, 4 anni fa. Non inseguiremo i paragoni storici. È un genio. Io me la vedo che lei dice: Non inseguiremo i paragoni storici, e i suoi bamba che la seguono le danno pure ragione. Beh, è una roba fantastica. Che vuol dire non inseguiremo? Pensa se comandasse questa qua, sarebbe una cosa straordinaria. Non inseguiremo i paragoni storici. Ma scusami, ma il tuo segretario, i tuoi predecessori hanno fatto esattamente quello che sta facendo la Meloni, anzi peggio, e la risposta è così generica, neanche falsa: non inseguiremo i paragoni storici. D'Alema almeno aveva provato a dire una cosa altrettanto falsa, diceva lì però il Kosovo, per esempio, quando riguardava l'intervento NATO, stiamo parlando di prima, c'erano 300.000 morti, una guerra civile. Vabbè, insomma, ragazzi, è veramente una cosa che fa ridere i polli. Sul referendum, guardate, la notizia che danno oggi i giornali è che è stata bruciata in piazza la foto della Meloni e di Nordio, oltre a quelle di Trump, di Bibi Netanyahu, ma chi se ne frega. Ma il punto non è tanto quello, il punto fondamentale è che c'erano veramente quattro gatti. Io so che c'è molto pessimismo su questa vicenda del referendum, molti pensano che poi vincerà il no. Io non sono così pessimista, ma non per le piazze, ma perché è solo necessario che si spinga la gente a votare. Ma vedete, quando oggi leggo la lettera di Orlando che scrive al Corriere della Sera, che dice: Caro Corriere della Sera, avete sbagliato a dire che io ero per la separazione delle carriere, mentre oggi io sono contro il referendum, perché avete decontestualizzato il mio ragionamento. Allora vale tutto. Quando voi sentite, lo ricorda oggi molto bene Cerno, che il capo del Partito Democratico sostanziale di Roma, che si chiama Goffredo Bettini, ha detto che avrebbe votato sì al referendum, e poi dopo scrive un articolo il 20 gennaio sull'Unità dicendo: No, voto no al referendum, perché questo è un voto che ci libererà dalla Meloni. Allora voi capite che qui il punto non è soltanto sulla giustizia, ma questi si taglieranno le palle per fare rispetto alla Meloni. Ci sono due o tre cose, diciamo, di relativa importanza per il grande pubblico, ma di enorme importanza per me. Io parto dalla più triste, che racconta oggi Mario Secchi con la dignità, con il calore, con l'affetto che Mario Secchi riesce a dare a un amico. E cioè Mario Secchi ricorda la morte di Daniele Cavaglià. Daniele Cavaglià per voi è il signor nessuno, ma per noi che l'abbiamo conosciuto è il più grande, il più straordinario editore che ci sia stato in Italia negli ultimi 30 anni. Non sto esagerando, non era di quei fighetti del Corriere della Sera, di Repubblica, che vanno nei salotti televisivi. Quello era uno che lavorava mattina e sera per rendere, si inventò il Libero, si inventò l'editoria degli Angelucci. Lui è stato il successo di questi giornali di destra. Forse un anno fa disse: A 50 anni me ne vado, 51, 52 anni me ne vado. Era uno che lavorava 24 ore al giorno. Anch'io mi stupì e l'ho sentito soltanto 2 o 3 mesi fa. L'ho chiamato e ho detto: Senti, ma dammi una mano per il sito nicolaporro.it, e abbiamo parlato a lungo, mi ha dato grandi consigli e poi mi ha detto: Guarda Nicola, io ho un tumore che dovrebbe essere terminale. Voi capite che ci sono rimasto come un cretino. Io pensavo che lui fosse scomparso perché, che ne so, litigato con gli Angelucci. Tra l'altro mi aveva pure detto che non aveva detto neanche ai suoi ex datori di lavoro che aveva questo tumore, perché non voleva, che sono, ovviamente hanno delle cliniche, perché lui voleva gestirla da solo questa vicenda, non voleva nessun pettegolezzo, non voleva nessun gossip. Io difatti non ne ho mai parlato fino al giorno oggi, triste, in cui Mario Secchi, fantastico, come sempre, è una persona d'onore, Mario, ricorda questo personaggio straordinario che non vuol dire tanto per il grande pubblico, ma credetemi, vuol dire tantissimo per noi giornalisti e per la capacità che ci dava di poter avere degli strumenti che stavano crescendo grazie al suo impegno. Veramente una di quelle persone e il sorriso, come posso dirvi, l'umanità con cui ho sentito Daniele soltanto 2 o 3 mesi fa, ma forse meno di 2 o 3 mesi fa, ero a Roma, mi ricordo, era una domenica, avevo parlato, ho detto, ma dammi qualche consiglio, come fare col sito, ha detto fammi combattere questa cosa, adesso stiamo facendo delle cure sperimentali, mi sembra a Torino si stesse curando, che evidentemente non sono andata, quindi un grande grandissimo saluto a lui, non conosco la famiglia, non conosco la moglie, la figlia, ma lui era veramente una persona che straordinaria, straordinaria. Daniele Cavaglià, una persona straordinaria, credetemi, il sorriso e la forza che comunque aveva anche negli ultimi mesi era quella di un combattente, ma combattente lo possono essere tanti, è riduttivo quello che vi racconto rispetto al sentimento che io ho provato per lui e che continuo a provare per questo personaggio straordinario. Quindi un grande addio a Daniele e dall'altra parte poi vedi invece il mondo dell'ipocrisia. Scusatemi se le due cose le associo, perché oggi Pasquale Napolitano sul giornale ci racconta di questa cosa straordinaria. Ordinaria del Fatto Quotidiano, che c'è scritto nella testata del Fatto Quotidiano e sotto c'è scritto: questo giornale non ha finanziamenti pubblici, sono degli ipocriti assurdi. Nell'ultima pagina, un paio di giorni fa, hanno pubblicato Pasquale Napolitano sul giornale, oggi se n'è accorto, il fatto che faranno richiesta anche loro di finanziamento pubblico alle copie, mi sembra 10 centesimi per ogni copia venduta, perché se no non riescono a garantire la continuità aziendale. Beh, ragazzi, è incredibile. È incredibile. Questo è il mondo dell'ipocrisia. Questo è il mondo di quelli che ci hanno rotto il cazzo per 10 anni, voi finanziati dal pubblico. Quante volte i grillini di merda hanno scritto sui nostri social, giornalaio, rinuncia ai finanziamenti pubblici? Quante volte questi grillini del cazzo ci hanno scritto queste cose? Ecco, il loro foglio oggi prende il finanziamento pubblico, così come i loro paladini oggi sono tutti là belli acchettati al Parlamento a prendersi i loro 12, 13, 14 mila euro all'anno. Io sono favorevole, però mi dico, dove siete finiti voi intransigenti? Dove siete finiti voi che ci avete fatto la lezione per 10 anni sul fatto che la stampa, se fosse stata finanziata, sarebbe stata schiava? Soltanto pochi istanti, pochi mesi fa, il fatto si fece, il foglio finanziato pubblicamente, il fatto si fece finanziare la festa in Sardegna dalla Todde, dalla loro amichetta. È veramente incredibile. L'altra cosa che vi voglio ricordare riguardo a questi finanziamenti pubblici, 65 milioni che continuano ad andare i governi all'editoria, io non riesco a capire, ve lo dico francamente, bene, finanziamento pubblico all'editoria, eccetera, ma voi pensate, io lo prenderei, io il sito nicolaporro.it vorrebbe scrivere bello sotto, riceviamo 5 milioni di finanziamento pubblico, non voglio fare come il Fatto, invece di avere le vostre donazioni sarei ben contento che i contribuenti italiani, compreso il sottoscritto, pagassero per questo sito e questo giornale liberal conservatore, libertario. Mi piacerebbe, ma non avviene, perché noi non prendiamo neanche un euro, ma perché non ci riusciamo? Se no, lo farei, lo farei. Invece Gianfranco Fini, Marco, Benedetta, Ilaria, Francesca, Paolo, tutti quelli che voi fate donazioni e la pubblicità ci sorreggono alla grandissima. Però non abbiamo quell'ipocrisia. E mi fa impazzire che questi ci hanno rotto il cazzo per anni sul fatto che non beccavano soldi di finanziamento pubblico e adesso invece se lo beccano. Pasquale Napolitano, bravo a ricordarlo. E poi c'è questa cosa fantastica che arriva a Peter Thiel, che è il fondatore di PayPal, e non solo, ora c'ha questo Palantir, un genio della Silicon Valley, con idee originali, chi ha letto Ayn Rand potrebbe definirlo John Galt. Beh, insomma, questo signore viene a fare una serie di conferenze qua a Roma, ha invitato 100 persone, e Capezzone è uno di quelli che è stato invitato a queste conferenze e dice quelli che non lo ascoltano quelli che non ascoltano le conferenze già lo criticano a prescindere. Cioè sui giornali una specie di infornata di pezzi, l'Anticristo, Repubblica, occorre partire dalla vendita di PayPal fatta nel 2002 a eBay per capire il suo mondo nero. Cioè questo arrivo di Peter Thiel a Roma che fa una serie di conferenze, una conferenza di 4 giorni con delle persone, un centinaio di persone invitate parte da un'associazione qualsiasi, beh, insomma, è diventato una specie, non vede la Meloni, non vede Gesù, non vede nessuno, è diventato lo scandalo italiano. Io pagherei per ascoltare Thiel e sono molto invidioso di Capezzone che riesce, lo dico ovviamente con simpatia, che sarà uno delle persone, uno di quelli che potrà ascoltare le conferenze di questo uomo incredibile della Silicon Valley, il manifesto, il nuovo mondo della tech, del tech oligarca Thiel. Il domani il governo fa affari con Thiel, una roba incredibile. Nel frattempo, ultima notizia della giornata, il fisco, giro di vite della Guardia di Finanza sugli affitti brevi, perché qua il problema nostro sono gli affitti brevi. Vabbè, stiamo qua, sei un lecca lecca, eccolo qua, sei un lecca lecca Luco della madre pippatrice cristiana. Questo sta male, questo numa provvisorio, però adesso questo numa provvisorio lo blocchiamo perché è un nome che secondo me non è così aderente alla realtà. Quindi arriva Thiel, noi ci occupiamo ancora degli affitti brevi perché vogliamo il CIN, il numero identificativo, e chi non ce l'ha sarà sotto il controllo della Guardia di Finanza. Questa è l'Italia. Che ci volete fare? Noi ci vediamo ovviamente sul sito nicolaporro.it, sperando di avere informazioni su Thiel il più dettagliate possibile. Elisabetta, super sticker da parte tua, ma non devi, mi raccomando, non vi avevo chiesto donazioni oggi. Le donazioni si possono fare anche sul sito, nella sezione Sostienici, che trovate su Nicola Porro, su Politico Quotidiano, su Atlantico Quotidiano, su tutti quanti i siti verticali. Vi annuncio che tra poco ci sarà una nuova pagina, un nuovo giornale collegato alla piattaforma di nicolaporro.it e vedrete che sarà una grande novità, certo, non per tutti, ma per quelli che sono localizzati in una parte di questo paese nostro, fantastico e straordinario. Vi do appuntamento allora al sito e a domani. Aug a tutti quanti i commensali.